Ci siete? Io sono Roberto Bin e questo è l'inizio del corso di diritto costituzionale. Non preoccupatevi di questo movimento, ma quest'anno il nostro centro di didattica a distanza ha deciso di filmare, mettere in streaming, non so che cos'altro, le lezioni. Io molto più modestamente le lezioni le metto in rete, tutte quante, cioè il pomeriggio è a vostra disposizione, le registro e le metto senza video, perché devo dire che il video non mi sembra indispensabile, ma con tutte le slide che userò. Questa prima ora la perdo, la investo, vedete, mettiamola come volete, a presentarvi il corso, perché il corso è piuttosto organizzato. E benché io sia di natura piuttosto anarchico, e di conseguenza ci sguazzo all'università, a voi vi devo mettere un po' in guardia. L'università è il mondo della natura. È il mondo dell'anarchia perché è finita quella istituzione globale che è la scuola. Non so che opinione avete voi della scuola, ma io l'ho odiata con tutte le mie forze e sono stato alquanto ricambiato, mentre l'università è il mondo della libertà. Qui siete anonimi, fate il cavolo che volete, frequentate, non frequentate, fate gli esami, non fate gli esami, studiate, non studiate, sono problemi vostri, siete ormai ufficialmente adulti e padroni della vostra vita, e questo significa che siete già tutti quanti da questo momento fuori corso, siete potenzialmente fuori corso, ma non è uno scherzo questo, vi assicuro che non è uno scherzo, è il frutto di tanti anni di esperienza passata prima come studente e poi riflettendo su tutto quello che non funziona all'università. E nell'università italiana, che ha questa cosa bellissima di essere anarchica e di lasciarvi liberi, ha questa cosa bruttissima di avere una quantità di abbandoni e di fuoricorso che è impressionante, unica al mondo. Le due cose stanno insieme, stanno insieme perché voi incominciate a frequentare cose che capite in parte, non per colpa vostra, ma forse per colpa di una frattura che esiste tra la scuola e l'università. Non ho capito che cosa vi insegnino a scuola, se ancora si insegna qualcosa a scuola, ma noi non ci siamo mai posti il problema di dove mettere l'inizio del ponte dell'università, per cui usiamo un linguaggio, diamo per scontato delle cose che per voi sono ignote. Inoltre, siccome la struttura è anarchica, voi siete padroni di fare quello che volete, è chiaro che siete qui essenzialmente per organizzare feste, incontrare persone nuove e abbandonare la propria conventicola di amici. Questo è uno dei sensi dell'università. Molti di voi preferiscono scappare il prima possibile per tornare al loro paese, al bar sport, e parlare delle stesse cose con le stesse battute del cavolo. Quelli non hanno capito nulla dell'università. Questo è un mondo. Mi si apre un mondo nuovo, molto interessante, per il 5% di voi che lo userà bene l'università cambierà la vita, cambierà davvero la vita, per molti di voi invece è una cosa che resterà molto esterna, che non apprezzerete, non userete, non userete. Qui dentro ci sono, dico, della nostra università di Ferrara, che non è grandissima, a parte che ci sono strutture bellissime, fate un giro per il parco di là, vedrete, ci sono le strutture meravigliose, tutte le facoltà di Ferrara sono molto belle architettonicamente, ma sono belle per esempio per la dotazione di biblioteche, abbiamo biblioteche eccezionali, abbiamo collegamenti con tutto il mondo, abbiamo ospiti che vengono da tutto il mondo, ci sono gente in odore del premio Nobel, purtroppo non c'è il premio Nobel del diritto, se no mi metterei subito a pensarci, c'è gente veramente in gamba. Di tutto questo voi userete l'1% e invece lo pagherete al 50%. Voi mantenete tutto questo, voi pagate il mio stipendio, grazie, anzi rinforzatelo un po', e voi pagate buona parte di queste strutture, il resto ce le mette lo Stato, senza molta lungimiranza molte volte. Per cui sta a voi capire dove siete, sta a voi capire se è importante seguire le lezioni, se è importante studiare, eccetera. Sta a voi fare delle scelte senza avere molta informazione sulle scelte da fare. Siete molto soli in questo. I migliori, cioè i più fortunati, sono soli, i peggiori, i più sfortunati sono quelli che si basano sui consigli degli amici che hanno già fatto. Scartateli. Consigli degli amici che hanno già fatto quelle cose sono esperienze che forse è meglio non ripetere. Il problema è incominciare a non perdere tempo. Perdere tempo è una cosa bellissima, ma va perso scientemente. Perdere tempo per parlare di quanti caldi sui piedi ci ha Totti, oppure dell'ultimo eroe dell'Isola dei Famosi, scusate, non sono molto aggiornato in fatto di telestupidaggini, è perdere tempo. E perdere tempo incominciate oggi a perderlo. Perché? Perché oggi alla seconda ora incomincio lentamente a indottrinarvi, a darvi nozioni di base di cose che non conoscete. Se qualcuno di voi pensa di conoscerle già perché ha avuto la sventura di studiare diritto a scuola, deve fare un piccolo sforzo a cancellare le informazioni. Dimenticate quello che avete studiato di diritto a scuola, perché il diritto è una cosa totalmente diversa. E cercate di capire e non di memorizzare. Questo è il primo invito che vi do. Sconsiglio di prendere appunti, non serve prendere appunti. Prendere appunti è un modo che è utile per non addormentarsi. Un buon caffè può fare altrettanto. Prendere appunti è un tentativo di mettere su carta le cose che vi dico io, ma le cose che vi dico io sono già su carta. Ho scritto un manuale, che è quello prescritto, che è il manuale più diffuso in Italia di diritto costituzionale, per cui non è proprio una cosa da buttare via. E per scrivere quel manuale, insieme al mio amico e collega Giovanni Pietruzzella, ci abbiamo messo mesi. Ormai la 15ª edizione, pensate quanto ci abbiamo pensato sulle cose che ci sono scritte. Gli appunti che voi prendete sono presi da voi, cioè da uno che per definizione non sa nulla. Capite quanto è rischioso prendere appunti e poi pensare che gli appunti servano per studiare? Gli appunti servono per stare svegli, ma non per studiare. Se perdete qualcosa avete la registrazione della lezione, non vi servono i vostri appunti, tantomeno gli appunti degli altri che sono, ogni tanto qualcuno mi ha passato delle pagine di appunti, sono fantastici, fantastici, perfino quando vengono a sentire gli esami, no? Che è un tipico vezzo dello studente universitario, anche perché uno prima di affrontare il leone va a vedere come si muove, capisco. Ma poi si prendono domande, si danno le risposte, non c'è una non dico le risposte, ma neanche le domande non sono giuste. Perché chi viene a seguire gli esami vuol dire che non è in grado di fare l'esame. E se non è in grado di fare l'esame, ne sa zero. Quindi non capisce un accidente. Capite quanta confusione esiste nel bisogno di organizzare se stessi. Il bisogno di organizzare se stessi porta a fare alcuni passi che sono sbagliati. Primo, venire col quaderno, tutti avete il quaderno, e la penna, pronti a prendere, qualcuno più informatizzato c'ha il tablet, pronti a prendere appunti. No. Quello che dovete fare è accendere il cervello. Ovviamente chi ce l'ha. Accendere il cervello vuol dire fare uno sforzo per capire le cose, e quando uno non riesce a capirle, fare un altro sforzo sulla propria timidezza e dire: non ho capito, sono qua per questo, sono pagato da voi per questo, sono qui pagato per spiegarvi le cose. Per cui se qualsiasi cosa non vi fosse chiara, non c'è bisogno neanche di alzare la mano, dite: non ho capito, e si ricomincia. Funziona così la didattica, non in altre maniere. Non sono qui a fare conferenze, anche perché fare 80 ore di lezione non è una cosa banalissima, fare 80 conferenze è anche piuttosto noioso, anche perché nella vita ne faccio altrettante in giro per il mondo, per cui non ho proprio voglia di fare conferenze. A me piace insegnare, ma mi piace insegnare a studenti a cui piace imparare. Se a voi non interessa imparare, quella è la porta, andatevene. Si respirerà tutti meglio qui dentro. Questo è il mio sito, robertobin.it. Cliccando corsi, corso di introduzionale, viene fuori la pagina di questo corso, dove sono indicate tutte le lezioni. Adesso vi spiegherò come funziona. Saranno tutte quante linkate al file della lezione, per cui voi in vasca da bagno potete sentirvi la lezione, bellissima. E qui sono tutte quante le slide che uso durante la lezione, e ovviamente un po' alla volta crescono. E adesso vorrei dirvi qualcosa di più. Ci sono tre link qui, uno è i materiali. Beh, materiali sono un po' di testi che sono testi utili. Prevengo la domanda del meno fortunato di voi, ma bisogna studiarli? La risposta è: i materiali non si studiano, sono pezzi d'appoggio. Cioè il testo della Costituzione non si studia, ma io vi inviterei a venire a lezione senza il quaderno di appunti, ma con un testo della Costituzione. Quello sì che serve. Testi di legge, vedete, ci sono leggi costituzionali, il Trattato dell'Unione Europea, i regolamenti della Camera e del Senato e così via. E poi una pacca di sentenze, non sono neanche molto aggiornate, e poi dei link anche ai giornali, perché servono, come vedremo, questo ve lo spiegherò, oppure a siti di discussione, eccetera. Sono materiali che vi possono essere utili, alcuni indispensabili, perché ci sono alcune leggi che se uno non ha mai visto non capirà mai un accidente. Perché la legge è sintetica, i libri sono discorsivi, ma è nella legge il punto. I giuristi si occupano di testi scritti, questo è il tema della prossima ora di lezione. Poi c'è un'altra cosa, l'ho chiamato decalogo, ci ho messo sullo sfondo la Torah, in modo che sia chiaro, sono 10 comandamenti sugli esami. Ma non sono 10 comandamenti per voi, sono 10 comandamenti per me. Queste sono le regole che si applicano agli esami. Io le applico davvero. Il test scritto, come funziona il test scritto, cosa serve, è anche un po' di cavolate, insomma. Dovevo arrivare a 10 perché sennò c'è il decalogo. Però vorrei dirvi una cosa: a me degli esami non mi importa nulla, non sono qui per prepararvi a un esame. Per prepararsi a un esame uno ha da studiare. Chiaro? Io sono qui per farvi capire le cose. Che è questo che mi piace fare, e siccome in una struttura anarchica le persone fanno quello che piace loro fare, a me piace fare questo. Per cui non vi ripeterò il libro pagina per pagina. Scordatevelo. Io imposterò la didattica su grandi temi e adesso vi spiegherò anche come funziona, ma prima di spiegarvelo vi illustro il terzo link, letture consigliate. Questa è la novità di quest'anno, perché? Perché nelle pagelline che voi sarete invitati a dare ai vostri docenti, nella mia pagellina la voce è più critica. È il livello di preparazione vostra per utilizzare le lezioni e il corso. Cioè, da parte di chi, studenti, riempie la pagellina, c'è l'autodichiarazione di avere una preparazione di base insufficiente. E questo è verissimo. È il problema del ponte sull'ignoto che è costruito tra la scuola e l'università. Ed è difficilissimo colmarlo. Io già faccio delle lezioni a livello di, credo, vedrete, non di grande complessità di discorso, anche perché non capisco perché bisogna parlare difficile se non per mascherare le proprie incertezze. Io rischio molto facendo lezione. E tra l'altro mettendolo in rete, in mondo visione, rischio molto perché ho dei colleghi che poi vanno a sentirle. Per cui se dico delle cavolate, cosa che mi capita. Di continuo ci metto la mia faccia. Ma questo lo faccio perché mi costringe ad avere un linguaggio. Io non sono qui per dimostrarvi di conoscere la materia, perché insomma tutto sommato direi che i miei titoli sono sufficienti per questo. Sono qui per insegnare a voi, per farvi capire le cose. Allora io che cosa posso fare per colmare le vostre lacune? Non lo so, perché non vi conosco. Quello che posso immaginare, perché sono le lacune che ho sentito io come studente, perché le lacune sono sempre le stesse, è di darvi qualche consiglio che probabilmente nessuno di voi seguirà perché siete un po' stupidi, detta come va detta, ma è un tentativo di dirvi non vi lamentate dopo. Allora sono indicate solo 4-5 libri, a parte questo libricino mio che ho scritto in 6 giorni, per cui non è grande pensiero, ma che è un deposito dei consigli su come si frequenta, come si prepara gli esami e così via. Ma sono... Mammarella è un manuale di storia contemporanea d'Italia. Tutti voi, come tutti gli studenti italiani, non sanno nulla degli ultimi 50 anni. Per cui se vi si parla di Aldo Moro, che per me ha segnato la vita, il giorno che hanno ucciso Aldo Moro mi hanno segnato la vita, ma voi non dice nulla. Capite, questo è un lag generazionale. È inevitabile. Mi capita parlando con i miei figli, che essendo miei figli non sono cretini, un po' stupidi però sì, di scoprire che certe cose le do per scontato chiacchierando delle cose e loro non sanno nulla. Perché non è il mondo che avete vissuto, come è capitato a noi, nel mondo che avete studiato, perché il mondo che avete studiato finisce con la Seconda Guerra Mondiale, ammettendo che qualcosa prima gli sia stato assegnato. Senza capire che cosa è successo in Italia negli ultimi 60 anni, la Costituzione del 48, è difficile capire come funzionano le cose. È perfino difficile capire ciò che dice la televisione, tanto è vero che quelli che vanno in televisione a parlare più delle volte parlano a vanvera perché loro stessi non conoscono le cose. C'è ignoranza diffusa e trionfante sulla propria radice storica. Uno deve sapere cos'è stato il centro-sinistra, deve sapere chi era Craxi, deve sapere perché si è entrato in Unione Europea e perché il governo Prodi è caduto. Sono eventi storici. Questi eventi storici sono eventi che hanno lasciato tracce nella Costituzione così come applicata. E voi capite che senza conoscere questi eventi storici, quello che trovate scritto nel libro è astratto, anche se il libro, essendo un ottimo manuale, ha delle finestre, delle quadrature, che vi riportano alcuni episodi, vi riportano alcuni casi, vi riportano alcune questioni storiche. È un tentativo di dare un po' di profondità, ma è un libro di 600 pagine, non c'è niente della storia del mondo, naturalmente. Questo libricino che sta uscendo questi giorni di Gianni Di Cosimo è un libricino interessante, 100 pagine, 120, 140. È un libricino che vi racconta una cosa che chi parla alla televisione fa finta di non conoscere, probabilmente non conoscere, cioè come si governa in Italia oggi. Perché il governo è diventato così forte? Perché il Parlamento non funziona più come un controllore? È il diritto costituzionale vivente. Capire la Costituzione l'ho scritto io e non ne parlo. Questo che è un vero mattone, 42 euro e 700 pagine, è il miglior consiglio che vi posso dare. Logica. Un libro di logica. Le prime 300 pagine, dopo comincia a essere più complicato, sono l'analisi del linguaggio e delle strutture logiche del linguaggio, come funziona una definizione, come funziona un sillogismo, che è la base del ragionamento giuridico, e soprattutto tutte le falsi tutti i falsi usi, le fallacie di questo linguaggio. I giuristi, questo un po' la volta ve lo dirò 100 volte, forse anche più, i giuristi sono una categoria iper specializzata nella logica. Perché? Perché noi siamo nati, io dico sempre scherzando, ma è uno scherzo fino a un certo punto, siamo il secondo mestiere più antico del mondo, e il secondo mestiere più antico del mondo si è specializzato perché ha una capacità di analisi logica dei problemi. La specialità dei giuristi è risolvere problemi. Voi investite il gatto della signora Maria, avete un problema. Vi beccano sull'autobus senza il biglietto e senza documenti, avete un problema. C'ha ragione. Sono problemi concreti che capitano a tutti ogni giorno, e sono tutti problemi semplici qualche volta, complicatissimi altri, che hanno bisogno di un giurista, perché il giurista ha questo di specializzazione: l'analisi dei problemi, logica. La logica non si insegna all'università, nelle facoltà di diritto. La logica non si insegna a scuola. Cioè, il ragionamento non è materia di insegnamento in Italia, ed è per questo che la gente starnazza, non parla. Sentite i dibattiti alla televisione, è irritante non tanto per il merito, che è quello che è, ma per l'incapacità di condurre un ragionamento rigoroso, cioè non sbagliato, non stupido, non inconcludente. È una tragedia questa nel nostro paese, ma per i giuristi è una tragedia particolare. Per il resto, andiamo alla prima slide. La lentezza è garantita. Bene, questa è la copertina del manuale di quest'anno, è un po' brutta questo qui. E il manuale viene aggiornato ogni anno. Allora, la tipica domanda che mi farebbe chiunque di voi subito dopo lezione è: ma il manuale dell'altro anno, di 2 anni fa, di 3 anni fa, di 4 anni fa, di 5 anni fa, funziona lo stesso? E la risposta è: non lo so. Nel senso che ogni anno il manuale viene aggiornato con le novità. Le novità sono più o meno pesanti, ma ce ne sono ogni anno. Per esempio, nel 2014, gennaio, è uscita la sentenza 1/2014, di cui forse avete sentito parlare, che dichiara illegittima in parte la legge elettorale. Una sentenza che ha cambiato il sistema elettorale in Italia. Vi pare che sia una novità interessante? Caspita, è il motivo per cui il governo Renzi durerà a lungo, perché non c'è una legge elettorale decente per andare al voto. E deve essere fatta, ma fare una legge elettorale è un problema enorme in qualsiasi paese, in Italia naturalmente è un problema insuperabile. Se avete una copia del manuale dell'anno scorso, va bene. Se la copia del manuale 2 anni fa va meno bene, perché non c'è per esempio la nuova disciplina del bilancio, né la nuova disciplina del patto di stabilità, tutte cose che entrano nella materia. C'è un'altra cosa, adesso questa pagina che è dell'altro anno è stata cambiata, è stata portata in ultima pagina. Il manuale ha un sito. Il sito del manuale, c'è anche il link, che è questo qui. Sì, caro, va bene. Eccolo qua, 2014-2015. Il sito del manuale è soprattutto per gli studenti diversi da voi, cioè quelli che non frequentano le mie lezioni e quindi non hanno il corso mio, ma anche per voi, è ricco di cose. ci sono i materiali, c'è una mappa con dentro lezioni, slide, eccetera, i test di verifica, sono test di verifica per l'esame, è molto semplice perché sono automatici, le risposte sono automatiche, ci sono aggiornamenti, errata corrige importanti, eccetera, del manuale, e poi c'è sono la rubrica delle domande e risposte, le cosiddette FAQ, che non è una parolaccia, è quella Q, e che invece è una parte importante dell'aiuto, è una parte importante di ausilio per noi. E tutti coloro che sono iscritti al sito possono scrivere a me, voi a prescindere perché siete miei studenti, e formulare delle domande di spiegazione del libro. Qualcuno mi domanda anche cose della vita e altre cose, poi si diventa amici, cioè, corrispondenti ormai age in mezza Italia. A tutte rispondo io, e questo lo voglio fare perché mi danno informazioni sul funzionamento del testo. Nel testo troverete una ormai mitica finestra che si intitola Pierino della Nutella, che è una reazione che ho avuto dopo la decima richiesta di informazioni sulla stessa pagina del manuale, dove si spiegavano le sentenze interpretative di rigetto, che non sono una cosa complicata. E quando ho messo quella finestra che spiega con un esempio cretino, Pierino che arriva dalla mamma con un vasetto in mamma e, fa, e dice mamma, mamma, fa male la Nutella? La mamma si volta e dice ma Pierino, quella non è Nutella. Da quel giorno, questa è la struttura delle sentenze interpretative di rigetto, da quel giorno non ho avuto più richieste di informazione. Capite? Per me serve sapere quali sono i punti del manuale che non funziona, che non funzionano. E queste domande poi sono organizzate in una pagina secondo gli argomenti, così anche chi ha difficoltà a capire qualcosa probabilmente trova già la soluzione del suo problema. Per entrare in questo sito è indispensabile avere una copia originale, non so, difesa dei diritti d'autore. Scusate, ma lavorare gratis non è lavorare. Questa è una parte del mio lavoro e anche del mio guadagno e dipende dai diritti d'autore. Questa tutela è fatta attraverso un codice che uno fa, gratta e vinci, c'è un codice e con quel codice si registra. Allora, il sito cambia ogni anno, per cui avete visto che quest'anno è 2014-2015. Con la copia dell'anno scorso si accede al un altro sito, che è il sito dell'anno scorso, che non viene più aggiornato. Gli anni precedenti non hanno accesso al sito, per cui questo è l'inconveniente che vi devo segnalare. Adesso parliamo un po' di come si struttura il corso. Quarto d'ora, basta. Tradizionalmente il programma di diritto costituzionale ha quattro sezioni, che non corrispondono alle sezioni del libro e non vengono trattate nell'ordine con cui viene trattato il libro. Io ho scelto, forse da sempre, di incominciare dalle fonti perché la parte più tecnica è preliminare a tutto. Il manuale incomincia dallo Stato, della teoria dello Stato, dei poteri pubblici. Le fonti del diritto sono la parte più tecnica perché è la parte che servirà a chiunque faccia qualsiasi lavoro legato al diritto. Le fonti del diritto sono gli strumenti con cui si producono le norme giuridiche. Per cui nelle fonti del diritto si parla di leggi, di regolamenti, di decreti legge, di direttive dell'Unione Europea e così via. E questa sarà la prima parte del corso. La seconda parte del corso riguarda l'organizzazione costituzionale, divisa tra forma di Stato e forma di governo. Quando si parla di la mia mosca adorata, mi accompagna sempre, non fate commenti sulla sostanza su cui si depositano le mosche, perché non sarebbe, anche sui fiori e sui frutti maturi. La forma di Stato riguarda federalismo, per esempio, democrazia, sistema rappresentativo, quelle sono forme di Stato, lo Stato assoluto, lo Stato di polizia, lo Stato feudale. La forma di governo invece riguarda i rapporti interni ai poteri pubblici, i rapporti tra i palazzi, per esempio in America, negli Stati Uniti, la forma di governo è diversa da quella italiana. Perché? Perché il Presidente della Repubblica è elettivo, direttamente eletto dal popolo più o meno, e non può essere cacciato dal Parlamento se non con processo penale. In Italia invece non funziona così, il capo del governo non è il Presidente della Repubblica, il capo del governo è alla fiducia del Parlamento, e se il Parlamento lo vuole cacciare basta che voti la mozione di sfiducia. Queste sono le forme di governo. Questa parte del corso io non la tratto in forma, diciamo, di sezione di lezione, ma la tratto il martedì pomeriggio in forma di commento del giornale. Ve lo spiego dopo. Terza parte è la giustizia costituzionale, che si lega alle fonti, perché alcune di queste fonti, in particolare le leggi, gli atti con forza di legge, sono sottoposti al giudizio di un giudice particolare, che è la Corte Costituzionale. Di questo si parlerà poi nella seconda parte del corso, per cui diciamo verso primi di novembre, suppongo. Quarta parte riguarda i diritti e le libertà. Qui il discorso è molto complicato, perché è chiaro che i diritti e le libertà sono la cosa più importante, soprattutto per noi che non siamo vocati a fare il Presidente della Repubblica, forse qualcuno di voi aspira a fare il Presidente della Repubblica, però insomma le chance non sono altissime. Ma tutti noi abbiamo un sacco di diritti e ce li teniamo molto, molto cari. E come funziona il sistema dei diritti ovviamente non sarebbe spiegabile con una sezione di un corso di diritto costituzionale. Lì ci sta la testa, il sistema di tutele, perché i diritti poi sono organizzati in tutto il corpo giuridico. Per esempio, la norma sull'omicidio, chiunque uccida un essere umano è punito, bla bla bla, è una norma che tutela un diritto, il diritto all'integrità fisica. Nessuno mi può arrestare, punire, uccidere, violentare, danneggiare e così via. Sono tutti diritti legati al mio habeas corpus cosiddetto. È un diritto costituzionale, ma questo diritto costituzionale ha nella Costituzione la sua testa di tutela e poi è articolato in tutto il codice penale, nella legislazione speciale e così via. Da un paio d'anni, esattamente due, ho sperimentato con un certo successo una formula un po' diversa di organizzazione del corso. Voi sapete, le lezioni sono lunedì, martedì mattina, martedì pomeriggio, mercoledì mattina. Allora, il martedì pomeriggio, visto che per 4 ore parlare di fonti mi sarebbe a me indigesto, immagino a voi, e il mercoledì pomeriggio commenterò i fatti del giorno. Questo ha una doppia valenza didattica. Primo, il diritto costituzionale non sta scritto nel libro. Il diritto costituzionale si applica ogni giorno ovunque. Si applica nelle aule dei tribunali dove si parla di diritti e di fonti, ma si applica in Parlamento, al governo, alla televisione, in giro per le strade e così via. Non c'è uno scollegamento, bisogna cercare di collegare le cose e non scollegarle. Oggi Renzi va alla riunione della direzione del partito, oggi o domani, non ricordo. Questo evento è un evento costituzionale, o meglio, non è che sia un evento raro, ma un evento politicamente importante e costituzionalmente rilevante. Per cui probabilmente noi per un paio di settimane avremo la conseguenza di questo evento, perché poi le certe decisioni che assume il partito di maggioranza arriveranno nel governo, che è un governo di coalizione, quindi bisogna capire che cos'è un governo di coalizione, diventeranno disegni di legge, che è una procedura parlamentare, verranno discussi in Parlamento, dove c'è il problema del bicameralismo, del gioco delle commissioni e così via. Di solito mi capita di commentare 2, 3, 4 notizie, alcune sono anche notizie flash, ma il primo messaggio che vi voglio dare è che bisogna studiare calate nella realtà. Non c'è nulla che mi faccia incavolare di più al mondo, probabilmente, no? Al mondo forse sì, c'è anche qualcos'altro, ma agli esami, che trovarmi di fronte uno studente il giorno in cui, che so io, il governo si è dimesso e gli chiedo, mi parla delle dimissioni del governo e mi parla come se stesse parlando di Marte. Dico, ma lei sa che si è dimesso il governo? No, sa, perché questi giorni non ho letto i giornali perché dovevo studiare. Io non cambio fisionomia di volto, ma lui è morto. Lui è bocciato. Lui non lo sa ancora, ma è già bocciato. Perché queste sono delle stupidaggini tali che non possono essere tollerate. Uno non può studiare sul libro come se il libro parlasse di Marte. E lui di che cosa si occupa? Del campionato di calcio. Allora va a fare l'Istituto Superiore di Educazione Fisica e non mi rompere le scatole. Vuoi fare giurista? Devi provare interesse per quello che studi. Non ti interessa? Cambia facoltà. Questo è un consiglio che do molto spesso a chi ha difficoltà a superare gli esami. Cambiare la facoltà non è una sconfitta, è certe volte come fare coming out, scoprire la propria sessualità. No? Cioè, uno non è che nasce giurista, ma gli assicuro che essere giurista implica una malattia mentale, cioè una deformazione dell'intelligenza, un modo di vedere le cose, un modo di ragionare che non è per tutti. Non è per tutti, ma non perché gli altri siano deficienti, ma perché gli altri non sono malati. Io ho un figlio che fa più o meno il giurista e un altro che sta per laurearsi in ingegneria. Due ragazzi intelligenti. Intelligenti. Ma non si capiscono, perché un ingegnere non capirà mai un problema giuridico. Mai. Mai, perché ha le certezze, ha le ortogonalità, ha il calcolo, le cose sono sì e no, per un giurista le cose non sono mai sì e no, ma non perché è furbo, ciulla nel manico, sa parlare, signori della corte, quelli non sono giuristi, che sono pagliacci, i giuristi sono persone serie, ma i problemi non sono mai tagliabili a metà. Ho investito il gatto della signora Maria, ma che ci faceva il gatto della signora Maria in autostrada? No. Capite che è un problema? Non solo, ma se per scansare il gatto sono scivolato sul gatto della signora Maria spatacato in autostrada, ho tamponato una fila di macchine, chi paga? La signora Maria, non io. No. Come lo spiegate questo con una formula matematica? Difficile, no? Difficile. Per cui per gli ingegneri, io ho frequentato ingegneri per degli anni perché mi occupavo di informatica giuridica, costruivo la banca dati, per cui ho bisogno di loro. Per alcuni anni ho dovuto dare dimostrazione di essere in senno e di saper ragionare forse meglio di loro, perché all'inizio loro guardavano ai temi che io gli proponevo, io ero il loro cliente in qualche modo, come se io fossi un venditore di tappeti volanti, no? Perché deve essere così, ma come? O è così o è così? Purtroppo no, purtroppo no. L'incertezza è la dimensione del giurista, non solo del fisico quantistico, ma anche del giurista. La indeterminazione, no? È una parola tipica della teoria quantistica, fisica. Ma l'indeterminazione è tipica anche della nostra realtà sociale. Allora, i temi del giorno sono il martedì pomeriggio, poi Poi il corso funziona così, che io il mercoledì, per cui l'ultimo giorno di lezione della settimana, introduco un tema, introduco un argomento. Questo argomento si collega ad alcuni paragrafi o capitoli del libro. Per cui se voi andate nel mio sito, eccolo qua, vedete che il tema mercoledì incomincio col tema fonti, disposizioni, eccetera, 1 ottobre, capitolo, e questo è il capitolo consigliato. Perché ve lo consiglio? Nella eventualità che qualcuno di voi abbia voglia tra mercoledì pomeriggio, giovedì, venerdì, sabato, domenica, dedicare un'ora, forse un'ora e mezza, a leggere quelle pagine del manuale. Questa è una strategia per non essere fuori corso da oggi. Perché se no il risultato qual è? Che uno segue le lezioni, ne capisce sempre meno, si scoccia e quindi passa più ore al bar a parlare di Totti invece che a fare il suo mestiere di studente, e quando arriva gennaio, quando arriva Natale, va a sciare, poi ci sono gli amici, poi si mangia il panettone, poi si è fatta l'ingestione e verso la Befana uno dice: caspita, sono in ritardo con gli esami. Sì, è proprio così. Hai perso un semestre e sei fuori corso. Vedete, è semplicissimo. È come il crimine, come la droga. Basta mettere un piede in fallo e si va giù. E la frequenza universitaria è la stessa cosa. State già mettendo il vostro piedino sullo slippery slope, sul piano inclinato, insaponato, e fra un mese siete già fuori corso. Voi pensate che sia uno scherzo? È drammaticamente vero, vi assicuro che è drammaticamente vero, e non so come fare, cioè sia ben chiaro che da bravo studente, io ero un bravo studente, nel senso che facevo bene gli esami, non che fossi un bravo studente, non avrei mai seguito questo consiglio. No. Cioè l'idea di mettersi a leggere il manuale il pomeriggio non l'avrei mai accettata, però devo dirvi che invece il consiglio è un consiglio sano, è un consiglio che ha un senso. Allora, l'altro senso è che così io poi il lunedì mattina e il martedì mattina batto sullo stesso tema, il tema che ho introdotto mercoledì dandovi la gabbia generale e dandovi la possibilità di leggervi in modo da consolidare i concetti di base. Il lunedì e il martedì non sono più i concetti di base, ma mi porto casi, esempi, problemi, e approfondiamo un po' il tema, per farvi vedere anche come funziona il tema. Può essere che qualche volta dico delle cose che ho scritto sul manuale, non è che so tantissime cose in più, ma può essere che invece no, non lo so. E questo fa parte un po' del gioco, dipende da che cosa succede nel paese, che cosa sono i temi più urgenti, quali sono i casi nuovi, no? Se mi capita sulle fonti un caso importante negli ultimi mesi, di quello vi parlo, ma io vi propongo un contratto, e questo quando studierete diritto privato sapete che è un contratto con offerta al pubblico, per cui io vi sto dicendo quali sono le mie condizioni contrattuali, io faccio lezione così e vi propongo un contratto, voi siete liberi di aderire oppure no, se non aderite probabilmente sarete fuori corso. Io vi devo preannunciare semplicemente questo, onestamente. Bene, che altro volete sapere? Visto che sono le ore 12. Avete domande urgenti? Beh, allora ci vediamo fra un quarto d'ora. La pausa viene sempre rispettata.